Good evening, brothers and sisters. I'm Chad Webb, administrator.
Buonasera fratelli e sorelle, sono Chad Webb, amministratore di seminari e istituti di religione. È mio privilegio dare il benvenuto agli insegnanti, agli amministratori, al personale di assistenza, ai missionari, ai dirigenti del sacerdozio, ai coniugi e agli ospiti speciali che parteciperanno alla riunione da tutto il mondo. Apprezziamo la vostra partecipazione questa sera e vi ringraziamo per tutto ciò che fate per benedire i giovani, adulti della Chiesa. Riconosciamo la presenza di anziano Russell M. Ballard del Quorum dei 12 Apostoli, il quale presiede a questa riunione. Riconosciamo anche l'anziano Kim B. Clark, commissario della Chiesa per l'istruzione, i membri del Consiglio per l'istruzione della Chiesa, i presidenti generali delle organizzazioni ausiliarie, i presidenti degli istituti di religione superiore del sistema educativo e gli amministratori dei seminari e istituti di religione, oltre ai rispettivi coniugi. Questa sera inizieremo cantando l'inno De Vieni, o Re dei Re, inno numero 34 nel Linario Italiano. Per chi si trova nel tabernacolo, le parole sono stampate sul programma. Siamo grati per l'aiuto di Eric S. Stauffer, insegnante di seminario dell'area Utah Nord, che dirigerà la musica, e di Linda Margetz, organista del tabernacolo, che ci accompagnerà. Monica Powell, assistente esecutiva presso l'ufficio del commissario, ci offrirà la preghiera di apertura.
Dear Father in heaven, we're so grateful.
Caro Padre Celeste, siamo veramente grati per l'opportunità che abbiamo di incontrarci come famiglia del seminario istituto. Preghiamo affinché il tuo Spirito possa essere con noi, soprattutto questa sera, e che lo Spirito Santo porti questi messaggi al nostro cuore e alla nostra mente, e che possiamo essere ulteriormente motivati a essere migliori e a fare meglio. Preghiamo specialmente che tu benedica questi insegnanti che si impegnano con fede e amore ogni giorno a portare il Vangelo ai giovani della Chiesa. E siamo veramente grati per loro. Preghiamo che tu possa benedire i giovani. Siamo grati per loro e per la sete di verità che hanno, e preghiamo che tu possa portare questa verità a tutti loro e che possano provare pace e conforto che il Vangelo può portare loro. Ti ringraziamo veramente tanto per tutte le molte benedizioni che ci dai, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Per cominciare avremo il piacere di ascoltare il commissario Kim B. Clark, sarà poi lui a introdurre l'anziano Ballard. L'anziano Clark è stato sostenuto come autorità generale il 4 aprile 2015. Al momento della sua chiamata era il rettore della Brigham Young University Idaho. L'anziano Clark ha conseguito una laurea di primo livello, una di secondo livello e un dottorato, tutti in economia, presso l'Università di Harvard. È diventato parte del corpo docenti della Harvard Business School nel 1978 e nel 1995 è stato nominato preside. Nel 1971 l'anziano Clark ha sposato Sue Lorraine Hunt, con cui ha avuto 7 figli. Siamo molto grati che questa sera sia qui con noi. Dopo l'intervento dell'anziano Clark ascolteremo un numero musicale da parte di un coro formato dai presidenti a tempo pieno e dagli insegnanti dell'area Utah North e dai loro coniugi. I solisti per questo numero sono Erin Searle e Dellan Fielding, studenti del seminario di Irum nello Utah. Canteranno I Will Not Be Moved, diretto da J. Ness Salmon, insegnante di istituto nell'area Utah North, e accompagnato dalla sorella Margaret all'organo. Dopodiché ci parlerà l'anziano Ballard. Dopo il suo discorso il coro canterà Oh, How Lovely Was the Morning. La preghiera di chiusura verrà detta dal fratello James A. Brown, insegnante di istituto della zona est del Salt Lake City Valley. Ora ascolteremo l'anziano Clark.
Cari
fratelli e sorelle, sono grato di essere con voi stasera. Vorrei ringraziare in particolare tutti gli insegnanti e i loro coniugi e tutti coloro che li sostengono. Uno dei miei generi insegna il seminario di primo mattino, per cui conosco i sacrifici che ciò richiede e ho visto anche l'impatto che gli insegnanti hanno sulla generazione emergente, inclusi i miei nipoti. Che Dio vi benedica per ciò che fate. Prima di presentare l'anziano Ballard, desidero esprimervi un pensiero. Lo scorso agosto vi ho parlato della necessità che abbiamo di essere all'altezza delle grandi responsabilità che sono su di noi. Dobbiamo educare la nuova generazione in maniera più profonda e più efficace di quanto abbiamo mai fatto prima. Ciò significa che dobbiamo tutti essere migliori di quanto siamo mai stati e fare meglio di quanto abbiamo mai fatto. Pensando al compito assegnatoci dal Signore, all'opportunità di dire alcune parole stasera, la mia mente è andata al racconto della visita notturna di Nicodemo al Salvatore, nel terzo capitolo di Giovanni. Nicodemo disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Questa affermazione dichiarava non solo chi è Gesù, un insegnante venuto da Dio, ma anche ciò che fanno gli insegnanti venuti da Dio. Operano miracoli nella vita di coloro che insegnano perché Dio è con loro. Conosco una simile insegnante molto bene. Stasera voglio raccontarvi una parabola su di lei. Si chiama La parabola della dirigente del nido d'infanzia. Una certa sorella fu chiamata come dirigente del nido del suo rione. Era stata ben formata all'università e aveva molte idee per le attività e i lavoretti che i bambini potevano fare. Voleva che il nido divenisse un esempio per tutti. Dopo molte settimane la sorella si scoraggiò. Il nido era un onere pesante. Temeva di avere a che fare con i bambini, Nonostante i suoi piani, i bambini erano irrequieti, piangevano e la ignoravano ogni settimana. Nulla di quello che provò funzionò. Ogni settimana tornava a casa in lacrime. Presa dalla frustrazione, gridò: «Ho fatto del mio meglio. Che altro posso fare?» Le venne un pensiero. «Chiedi al Padre Celeste ciò che devi fare». Asciugandosi le lacrime, si inginocchiò in preghiera. Pregò in merito al nido, alle sue speranze, alla sua frustrazione e alla sua delusione. Pregò per ricevere il suo aiuto e la sua guida. Il Padre Celeste rispose alla sua preghiera. Le giunse una forte impressione. Gli schemi delle tue lezioni sono incentrati su di te. Concentrati invece sui bambini. Impara a conoscerli e ad amarli. Fu un buon messaggio e un buon consiglio, seppure fu difficile da ascoltare. La sorella sapeva di doversi pentire. Aveva bisogno di adottare un nuovo atteggiamento e un nuovo approccio nei confronti del nido d'infanzia. Pregò e studiò le scritture per trovare ispirazione. Quando l'insegnante andò al nido la domenica successiva, non aveva timore. Confidava nel Signore. Attese i bambini alla porta, si chinò al loro livello e li salutò chiamandoli per nome. Parlò loro delle loro famiglie, del loro cibo preferito e di molto altro ancora. Li fece cantare e lesse loro delle storie. Alcuni dei bambini piansero e furono irrequieti, ma al nido ci fu una sensazione differente quella settimana. Alla fine la sorella era esausta, ma non in lacrime. Poco dopo, man mano che questa brava sorella imparò a conoscere meglio i bambini, i suoi sentimenti su di loro cambiarono. Era ansiosa che arrivasse la domenica, era entusiasta e felice di stare con i bambini del nido. Li amava. E poi giunse un'ispirazione. Una settimana portò una macchina fotografica e scattò una foto di ogni bambino. Preparò poi una bacheca su cui collocò le foto, portandola al nido ogni settimana. Ai bambini piaceva vedere se stessi sulla bacheca. Non solo si sentivano importanti, si sentivano amati. Dopo qualche tempo, la dirigente del nido usò le sue attività e i suoi progetti per insegnare ai bambini. Ai bambini piacquero molto. Anzi, ai bambini piaceva il nido così tanto che dopo la riunione sacramentale correvano al nido. I bambini amavano stare al nido. Amavano la dirigente del nido e lei amava loro. Ci sono molti principi che si possono apprendere da questa parabola. Di grande rilevanza è la fede nel Padre Celeste e in suo Figlio, Gesù Cristo. Fu la fede dell'insegnante che la portò a inginocchiarsi, una fede che la spinse al pentimento, una fede che la portò a procedere senza sapere esattamente ciò che avrebbe fatto. La fede è il primo principio. Il secondo è la speranza. Stare al nido può essere difficile per i bambini piccoli. Potrebbero sentirsi intimoriti, soli o persino abbandonati. Potrebbero chiedersi se c'è un modo per evitarlo. La dirigente del nido aveva avuto quegli stessi sentimenti, ma perseverò sapendo che c'era speranza in Cristo. La sua speranza era viva, fulgida e splendente, e i bambini lo percepirono. Il terzo principio è l'umiltà. L'orgoglio e il riporre la fiducia nel braccio della carne sono alcuni dei rischi del mestiere dell'insegnante. L'umiltà, l'essere disposti a imparare, è un grande antidoto contro l'orgoglio. La dirigente del nido agì con fede in Cristo per umiliarsi dinanzi a suo Padre nei cieli. Egli le diede l'illuminazione e la benedisse con saggezza tramite il potere dello Spirito Santo. Il quarto principio è l'amore, il puro amore di Cristo. All'inizio non era facile amare quei bambini. La dirigente del nido, però, aveva fede in Cristo e procedette in umiltà, riponendo in lui la speranza di poterli amare. Dio la benedisse con il puro amore di Cristo e i bambini lo percepirono. Anzi, quella dirigente del nido stabilì legami di carità con loro. Tali legami divennero un canale spirituale attraverso il quale poterono giungere all'apprendimento incoraggiamento e speranza. Fratelli e sorelle, prego che le benedizioni di Dio giungano su tutti noi, affinché tutti noi, a prescindere da dove insegniamo, possiamo agire in base a questi principi della fede, della speranza, dell'umiltà e dell'amore, con più diligenza, coraggio, pazienza più che mai. So che se lo faremo, la grazia di Cristo ci assisterà e noi saremo veramente insegnanti venuti da Dio, operando miracoli nella vita dei nostri studenti. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso avrò il privilegio di presentarvi l'anziano Ballard. L'anziano Ballard serve come membro del Quorum dei 12 Apostoli dal 6 ottobre 1985. È nato l'8 ottobre nel 1928 a Salt Lake City nello Utah da Melvin R. e Geraldine Smith Ballard. Ha frequentato la University of Utah. Da giovane ha svolto una missione per la Chiesa in Inghilterra, dove è stato consigliere della presidenza della missione. Inoltre ha servito due volte come vescovo. Nel 1974 è stato chiamato come presidente della missione di Toronto, in Canada, dove stava ancora servendo quando nell'aprile 1976 è stato chiamato nel primo quorum dei 70. Prima di essere chiamato come dirigente a tempo pieno della Chiesa, l'anziano Ballard era stato impegnato professionalmente nel campo automobilistico, immobiliare e degli investimenti. La cosa migliore che l'anziano Ballard abbia mai fatto nella sua vita è sposare Barbara Bowen nel Tempio di Salt Lake il 28 agosto 1951. Vorrei aggiungere qualcosa adesso. Dalla nascita all'età di 6 anni ho vissuto nel rione dell'anziano e della sorella Ballard. Loro non mi conoscevano allora, ma mio padre mi raccontava storie su di loro. L'anziano Ballard è sempre stato e tuttora è uno dei più grandi eroi di mio padre. Anche quando era ancora un giovane uomo, mio padre riconosceva che era un servitore eletto da Dio. Quindi, anziano Ballard, non vediamo l'ora di ascoltarla. Grazie.
I will stand in. I'd like to thank the choir for all of you staying in the boat.
Vorrei ringraziare il coro. È una bellissima, un bellissimo inno, una bella canzone.
Zeller Clark was talking to you about being 6 years old in the our old ward. I started thinking you must have been one of those little ones that brought great joy to the nursery leader. My dear brothers and sisters, thank you for your.
Miei cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro straordinario impegno nel benedire la vita dei nostri giovani membri della Chiesa. Recentemente ho letto il nuovo libro By Study and Also by Faith, 100 Years of Seminaries and Institutes of Religion, ovvero mediante lo studio ed anche mediante la fede, 100 anni di seminari e istituti di religione. Sfogliandola, questa storia, ho notato i ruoli svolti dal mio bisnonno Joseph Smith e da mio nonno Melvin J. Ballard nella creazione e nell'espansione del programma di istruzione della Chiesa. Oggi mi trovo a servire nella posizione in cui loro una volta servivano, grazie ai miei rapporti con voi. Dal 1985 ho avuto il privilegio di far parte del Consiglio per l'istruzione per 14 anni, 7 dei quali sono stato nel comitato esecutivo e quasi 4 di questi anni ho servito come presidente. Durante il periodo passato nel Consiglio ho sviluppato un grande apprezzamento per il sistema educativo della Chiesa. Stasera parlo per tutti i genitori e i nonni e perfino per i bisnonni di questa Chiesa, quando ringrazio voi, insegnanti e amministratori, e le vostre famiglie per il vostro servizio fedele. Ciò che il sistema educativo della Chiesa ha compiuto negli ultimi 100 anni è strabiliante. Tuttavia, sono più interessato ai prossimi 100 anni e a come potete aiutare gli studenti ad affrontare le sempre mutevoli sfide del XXI secolo. A una riunione di addestramento per le autorità generali, il presidente Gordon B. Hinckley parlò del tema di mantenere la dottrina pura e la Chiesa sul giusto sentiero. Disse: non possiamo essere troppo attenti. Dobbiamo vegliare per non uscire dal seminato. Nell'intento di essere originali, innovativi e differenti, potremmo insegnare cose che magari non sono completamente in armonia con le dottrine di base di questa, che è la Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Faremmo meglio a stare più attenti. Dobbiamo essere sentinelle sulla torre. Con il procedere dei programmi di istruzione della Chiesa del XXI secolo, ognuno di noi deve prendere in considerazione eventuali cambiamenti da apportare al modo in cui si prepara a insegnare, alla maniera in cui insegna e a ciò che insegna. Se desidera far crescere una fede incrollabile nella vita dei nostri preziosi millennials. Passati sono i giorni in cui uno studente poneva una domanda sincera e l'insegnante rispondeva: non preoccuparti. Passati sono i giorni in cui uno studente sollevava un dubbio legittimo e l'insegnante in risposta dava la propria testimonianza al fine di evitare l'argomento. Passati sono i giorni in cui gli studenti erano protetti da coloro che attaccavano la Chiesa. Fortunatamente, il Signore ha dato a voi insegnanti questo consiglio tempestivo e senza tempo. E siccome non tutti hanno fede, cercate diligentemente e insegnatevi l'un l'altro parole di saggezza. Sì, cercate nei libri migliori parole di saggezza. Cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede. Questo è particolarmente applicabile oggi perché non tutti i vostri studenti hanno la fede necessaria per affrontare le difficoltà che stanno loro innanzi e perché molti di loro sono già esposti, tramite internet, alle forze corrosive di un mondo sempre più secolare che è ostile alla fede, alla famiglia e alle norme del Vangelo. Internet sta espandendo la propria portata in tutto il mondo, entrando quasi in ogni casa e arrivando perfino nelle mani e nella mente dei vostri studenti. Potete aiutare gli studenti insegnando loro cosa significa abbinare fede e studio mentre imparano. Insegnate loro mostrando loro un esempio di questa abilità e di questo approccio a lezione. Il presidente Harold B. Lee osservò: vogliamo ricordarvi che l'acquisizione della conoscenza mediante la fede non è una via facile per l'apprendimento. Esige un impegno tenace e uno sforzo continuo tramite la fede. In breve, l'apprendimento mediante la fede non fa per l'indolente. Qualcuno ha detto, anzi, che questo processo richiede la sottomissione dell'intera anima, il risveglio delle profondità della mente umana e il loro collegamento con Dio. Si deve formare la giusta connessione. Solo allora giunge la conoscenza mediante la fede. La conoscenza mediante la fede produce una testimonianza pura, e una testimonianza pura ha il potere di cambiare la vita delle persone, come illustrato da tre storie. Nella prima, negli anni 30 dell'Ottocento, Phoebe Carter lasciò la propria casa per radunarsi con i santi. Ella ricordò: i miei amici si meravigliarono della mia volontà di partire, ed anch'io. In effetti, ma qualcosa dentro di me mi spingeva a farlo. Il dolore di mia madre quando lasciai casa fu quasi insopportabile per me. E se non fosse stato per lo spirito che sentivo, alla fine avrei desistito. Phoebe seguì il profeta e si radunò con i santi in Ohio e alla fine nello Utah, dove morì da fedele santa degli ultimi giorni e quale moglie alla pari del presidente della chiesa Wilford Woodruff. La prossima storia è tratta dalla biografia di Marion Giromny. Quando era uno studente universitario, Marion riteneva di non poter svolgere una missione a causa della situazione finanziaria della sua famiglia. In un'occasione sentì parlare l'anziano Melvin J. Ballard. La biografia riporta: Marion non si immaginava che il corso della sua vita, in un brevissimo lasso di tempo, sarebbe cambiato completamente. La storia continua. Il padre di Marion aveva detto ai suoi figli che la differenza che c'era tra un uomo che viveva secondo l'ispirazione dello Spirito e uno che non lo faceva era la stessa che esisteva tra un albero rigoglioso e la ceppaia morta. Per la prima volta, Marion comprese pienamente cosa significasse essere sotto l'influenza dell'ispirazione. Una commovente sensazione di ardore gli riempì l'anima. Egli non era mai stato toccato come lo fu in quel momento, ascoltando le parole di quell'apostolo da poco chiamato. Il giovane Marion era elettrizzato. La luce presente sul volto dell'apostolo e la sincerità della sua testimonianza lo colmarono di un irresistibile desiderio di andare in missione. Sapeva che i suoi piani per acquisire un'istruzione dovevano essere posticipati. Presto, Marion era in partenza per l'Australia, dove servì fedelmente. In seguito, divenne apostolo e membro della prima presidenza. L'ultima storia è stata raccontata dal presidente Boyd K. Packer e riguarda l'influenza che un insegnante attempato ha avuto su William E. Barrett. L'insegnante, un convertito della Norvegia, non parlava inglese perfettamente. Non di meno, a dispetto dei limiti dell'insegnante, il presidente Packer rammentò che in più di un'occasione il fratello Barrett testimoniò: potevamo scaldarci le mani al fuoco della sua fede. Successivamente, William fu a capo dei seminari, degli istituti e delle scuole della Chiesa. Per Phoebe, Marion e William, ascoltare una testimonianza pura fu il catalizzatore che cambiò la loro vita per sempre. Lo stesso può avverarsi per i vostri studenti. Tuttavia, data la realtà del mondo odierno, una testimonianza pura potrebbe non essere sempre abbastanza. Phoebe, Marion e William erano innocenti e puri e non avevano a che fare con la pornografia e la mondanità, mentre venivano istruiti da missionari, insegnanti e dirigenti ispirati. Lo Spirito penetrò facilmente nel loro cuore dolce e puro. Oggi la storia è molto diversa, perché alcuni dei vostri studenti sono già stati infettati dalla pornografia e dalla mondanità, ancor prima di frequentare le vostre classi. Era solo una generazione fa che i nostri giovani potevano disporre di informazioni sulla nostra storia, sulla nostra dottrina e sulle nostre pratiche, essenzialmente solo tramite il materiale stampato dalla Chiesa. Pochi studenti venivano in contatto con interpretazioni alternative. I nostri giovani vivevano per lo più una vita protetta. I nostri corsi di studio all'epoca, seppur con le migliori intenzioni, non preparavano gli studenti per i tempi odierni, un periodo in cui gli studenti hanno continuo accesso pressoché a ogni cosa riguardante la Chiesa da ogni possibile punto di vista. Oggi, ciò che vedono sui loro dispositivi mobili può tanto porre dei dubbi alla loro fede quanto edificarla. Molti dei nostri giovani conoscono meglio Google che il Vangelo, sono più collegati a Internet che all'ispirazione e hanno a che fare più con Facebook che con la fede. Alla luce di queste difficoltà, il Consiglio per l'Istruzione ha recentemente approvato una nuova iniziativa per il seminario, chiamata Padronanza Dottrinale, prendendo spunto da quanto già fatto con la padronanza delle scritture. Questa nuova iniziativa mirerà a edificare e rafforzare la fede dei nostri studenti e a dotarli di una maggiore capacità di vivere e applicare il Vangelo nella propria vita, attingendo dalle scritture e dalle parole dei profeti. Impareranno ad agire con fede in Cristo per acquisire conoscenza spirituale e comprensione del Vangelo. Avranno inoltre l'opportunità di imparare ad applicare la dottrina di Cristo e i principi del Vangelo alle domande e alle difficoltà che sentono e vedono ogni giorno tra i loro coetanei e sui social media. Questa iniziativa è ispirata e giunge al momento opportuno. Avrà un impatto meraviglioso sui nostri giovani. Tuttavia, il successo della padronanza dottrinale, come pure di tutti gli altri programmi di studio del sistema educativo della Chiesa, dipenderà in larga misura da voi. Di fronte a queste difficoltà, quali sono le opportunità e le responsabilità che avete in qualità di insegnanti del sistema educativo nel XXI secolo? Ovviamente, dovete amare il Signore, la sua Chiesa e i vostri studenti. Dovete anche rendere una testimonianza pura, sinceramente e frequentemente. Inoltre, più che in qualsiasi altro periodo della vostra vita e della nostra storia, i vostri studenti hanno anche bisogno della benedizione di imparare il contenuto e il contesto dottrinale o storico, mediante lo studio e la fede, accompagnati dalla testimonianza pura, in modo che possano sperimentare una conversione matura e duratura al Vangelo e sviluppare una dedizione a Gesù Cristo che duri per tutta la vita. Conversione matura e duratura significa che rimarranno sulla barca e si terranno stretti per tutta la vita. Per poter comprendere il contenuto e il contesto dottrinale e storico delle scritture e della nostra storia, dovrete studiare i libri migliori, come detto dal Signore. I libri migliori includono le scritture, gli insegnamenti dei profeti e degli apostoli moderni e le migliori pubblicazioni disponibili scritte da studiosi della Chiesa. Grazie al vostro impegno diligente per imparare mediante lo studio e la fede, potrete aiutare i vostri studenti ad apprendere le abilità e i comportamenti necessari per distinguere le informazioni affidabili che li edificheranno dalle mezze verità e dalle errate interpretazioni di dottrina, storia e pratiche che li faranno cadere. Istruiteli sulle difficoltà che incontrano quando si affidano a Internet per trovare risposta a domanda di portata eterna. Ricordate che Giacomo non ha detto: se alcuno di voi manca di sapienza, la cerchi su Google. Le persone sagge non fanno affidamento su Internet per diagnosticare e curare problemi emotivi, mentali e di salute fisica, soprattutto se possono mettere a repentaglio la vita. Al contrario, si rivolgono a medici professionisti che hanno ricevuto la formazione e l'abilitazione da organizzazioni mediche statali. Anche in questo caso, le persone sagge cercano comunque una seconda opinione. Se questo è il processo ragionevole da seguire per trovare risposta a problemi di natura emotiva, mentale e fisica, lo è ancora di più quando in gioco c'è la vita eterna. Quando qualcosa ha il potenziale di minacciare la nostra vita spirituale, i nostri preziosi rapporti familiari e la nostra appartenenza al Regno, dovremmo trovare dirigenti della Chiesa premurosi e fedeli che ci aiutino. Se necessario, dovremmo chiedere aiuto a chi possiede un'adeguata formazione accademica, esperienza e competenza. Questo è proprio quello che faccio quando ho bisogno di una risposta alle mie domande, che non riesco a soddisfare da solo. Chiedo aiuto ai fratelli del Quorum dei Dodici e ad altri che hanno competenze nei campi della storia e della dottrina della Chiesa. Dovreste essere i primi, al di fuori delle famiglie degli studenti, a presentare fonti autorevoli su argomenti che potrebbero essere poco noti o controversi, di modo che gli studenti valutino quello che sentono o leggono in seguito sulla base di quello che già avete insegnato loro. Ai nostri preziosi missionari somministriamo i vaccini prima di mandarli nel campo di missione, di modo che siano protetti da malattie che possono far loro del male o ucciderli. In maniera simile, vi prego di vaccinare i vostri studenti fornendo un'interpretazione fedele, approfondita e accurata del Vangelo, delle Scritture, della nostra storia e di quei temi che a volte sono fraintesi, prima di mandarli nel mondo. Tra questi temi meno noti o controversi ci sono la poligamia, le pietre del veggente, i diversi resoconti della prima visione, il processo di traduzione del libro di Mormon o del libro di Abramo, le questioni di genere, la razza e il sacerdozio, o una madre celeste. Il compito di vaccinare i nostri giovani spetterà principalmente a voi, insegnanti del sistema educativo. Tenendo questi concetti in mente, trovate il tempo per pensare alle vostre opportunità e alle vostre responsabilità. I dirigenti della Chiesa oggi sono pienamente coscienti dell'accesso illimitato che abbiamo alle informazioni e noi stiamo facendo un grandissimo sforzo per fornire un contesto e una comprensione accurati degli insegnamenti della restaurazione. Un ottimo esempio di questo impegno sono gli 11 saggi di argomenti evangelici di LDS.org, che offrono interpretazioni equilibrate e affidabili dei fatti relativi a temi controversi o poco conosciuti legati alla Chiesa. È importante che conosciate il contenuto di quei saggi come le vostre tasche. Se avete domande a riguardo, chiedete a qualcuno che li ha studiati e li comprende. In altre parole, cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede, mentre interiorizzate i contenuti di questi saggi. Dovreste anche conoscere bene il sito Joseph Smith Papers e la sezione di LDS.org dedicata alla storia della Chiesa, oltre alle altre risorse pubblicate da fedeli studiosi appartenenti alla Chiesa. L'impegno volto a fornire trasparenza evangelica e vaccinazione spirituale tramite uno studio attento della dottrina e della storia, assieme a una testimonianza ardente, è il migliore antidoto che abbiamo per aiutare gli studenti a evitare e o ad affrontare le domande, i dubbi o le crisi di fede a cui potrebbero trovarsi davanti in quest'era dell'informazione. Se voi insegnanti pagherete il prezzo per capire meglio la nostra storia, la nostra dottrina e le nostre pratiche, meglio di quanto facciate adesso, sarete preparati a dare risposte profonde, accurate e ispirate alle domande dei vostri studenti. Una maniera per sapere quali domande hanno i vostri studenti è quella di ascoltarli con attenzione. La nostra figlia più grande, quando aveva 5 anni, mi è venuta in braccio mentre leggevo il giornale. Mi stava dicendo qualcosa di importante per lei e io non le stavo dando retta. Quindi ha afferrato il giornale, l'ha tirato giù, mi ha preso il viso con le mani, mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: «Papà, non mi stai ascoltando». Aveva ragione. E io avevo sbagliato a non ascoltarla. Tutti i buoni insegnanti devono essere dei buoni ascoltatori. Oltre ad ascoltare gli studenti, incoraggiateli a porvi domande, in classe o privatamente, su qualsiasi argomento. Una delle domande più importanti che i vostri studenti potrebbero farvi è: perché? Quando chiesto con il sincero desiderio di capire, perché è una grande domanda. È la domanda che i missionari vogliono che i simpatizzanti facciano. Perché siamo qui? Perché accadono cose brutte alle brave persone? Perché dobbiamo pregare? Perché dobbiamo seguire Cristo? Sono spesso i perché che conducono all'ispirazione e alla rivelazione. La conoscenza del piano di salvezza del nostro Padre Celeste aiuterà a rispondere alla maggior parte dei perché. Riprenderò questo concetto tra qualche minuto. Ecco intanto un'osservazione finale sul rispondere alle domande. È essenziale insegnare agli studenti che, sebbene il Vangelo dia molte o quasi tutte le risposte alle più importanti domande della vita, alcune domande non possono trovare risposta in questa vita perché non disponiamo delle informazioni necessarie per dare risposte adeguate. In Giacobbe, infatti, impariamo: ecco, grandi e meravigliose sono le opere del Signore, quanto imperscrutabili sono le profondità dei Suoi misteri, ed è impossibile che l'uomo scopra tutte le Sue vie. E nessuno conosce le Sue vie, salvo che ciò gli sia rivelato. Un avvertimento. Siate consci del fatto che potreste arrivare a credere, come fanno molti dei vostri studenti, di essere esperti di scritture, di dottrina e di storia della Chiesa. Uno studio recente ha rivelato che più le persone pensano di conoscere un argomento, più sono inclini ad asserire di possedere una comprensione superiore a quella che hanno, al punto di simulare la conoscenza di fatti artificiali e informazioni false. Chiamata iperasserzione, questa è una tentazione che voi, insegnanti del sistema educativo, dovete evitare. Va benissimo dire «non lo so». Tuttavia, una volta detto, avete la responsabilità di trovare le migliori risposte possibili alle domande sincere poste dai vostri studenti. Parlando di insegnare ai vostri studenti e di rispondere alle loro domande, desidero avvertirvi di non trasmettere voci sensazionali o infondate, oppure interpretazioni e spiegazioni superate della nostra dottrina e delle nostre pratiche prese dal passato. È sempre saggia prassi studiare le parole dei profeti e degli apostoli viventi, tenersi informati sulle questioni, sulle direttive e sulle dichiarazioni della Chiesa tramite mediamormoni.it e lds.org, e consultare le opere di studiosi della Chiesa, fedeli, capaci e riconosciuti per assicurarsi di non insegnare cose non vere, antiquate oppure strane ed eccentriche. Gli autori dello studio sull'iperasserzione hanno osservato che la tendenza a iperasserire, soprattutto in coloro che si percepiscono come degli esperti, può in realtà scoraggiare le persone dall'istruirsi, proprio in quei campi in cui si considerano sapienti. Il vice rettore della BYU ha osservato: essere l'esperto di una materia può essere eccitante, in quanto si vedono studenti e colleghi che pendono dalle nostre labbra. Tuttavia, senza un profondo impegno volto al continuo apprendimento, cadiamo vittime dell'iperasserzione e a nessuno piacciono i saputelli. Ripeto l'avvertimento del presidente Hinckley: non possiamo essere troppo attenti. Dobbiamo vegliare per non uscire dal seminato. Oltre ad apprendere per tutta la vita, dovete anche fare nella vostra vita quelle cose che consentono allo Spirito Santo di lavorare in voi. Queste cose sono la preghiera quotidiana sincera, il digiuno fedele, lo studio e la meditazione regolari delle scritture e delle parole dei profeti viventi, il rendere la domenica una delizia, il prendere il sacramento con umiltà e ricordando sempre il Salvatore, il recarsi al Tempio il più frequentemente possibile e, infine, il soccorrere i bisognosi, i poveri e chi si sente solo, sia le persone vicine che quelle in tutto il mondo. Per cogliere le vostre opportunità e adempiere le vostre responsabilità adeguatamente, dovete mettere in pratica ciò che predicate. Siate coraggiosi, cercando consiglio e correzione da coloro in cui riponete fiducia, il coniuge, i dirigenti del sacerdozio o i supervisori. Chiedete loro dove potete migliorare nel vostro personale discepolato. Questo è particolarmente importante per tutti i dipendenti a tempo pieno, che sono pagati con i sacri fondi della decima. Dovete evitare qualsiasi cosa che scacci lo spirito, compresi i peccati nella vostra vita privata, l'arroganza e le frodi sacerdotali. Inoltre, vorrei suggerirvi di esaminarvi di tanto in tanto e di rileggere secondo Nefi 26, 29 a 32, Alma 5 da 14 a 30 e Dottrine e Alleanze 121 da 33 a 46, che vi aiuteranno a identificare i tipi di tentazione davanti ai quali tutti noi possiamo trovarci. Se c'è qualcosa che va cambiato nella vostra vita, allora decidete di metterlo a posto. Evitate la tentazione di mettere in dubbio le motivazioni dei vostri colleghi. Al contrario, guardate nella profondità del vostro cuore e scrutate i vostri desideri e le vostre motivazioni. Solo allora il Salvatore potrà cambiare i cuori e allineare i vostri desideri e le vostre motivazioni con i suoi. La nuova generazione deve conoscere il piano di salvezza di Dio, comprenderlo, accettarlo e prendervi parte. La comprensione di questo piano fornirà loro la visione divina con cui vedersi come figli e figlie di Dio. Visione che offre una prospettiva per comprendere quasi ogni dottrina, pratica e direttiva della Chiesa. In qualità di insegnanti del sistema educativo oggi, dovete accettare l'opportunità e la responsabilità di insegnare ai millennials del XXI secolo i principi giusti riguardanti il piano, tra cui la dottrina divinamente sancita del matrimonio e il ruolo della famiglia, definito nel proclama sulla famiglia. La dottrina del matrimonio eterno e della famiglia è una parte cruciale del piano di felicità di Dio. Tale dottrina include la nostra famiglia suggellata nel Tempio, come parte della famiglia eterna del Padre Celeste nel Regno Celeste. Poiché fa diretto riferimento alla sua famiglia e ai suoi figli di spirito, in Genesi ci viene insegnato che egli li creò maschio e femmina, e che a padre Adamo e a madre Eva comandò: moltiplicate e riempite la terra. Si è detto che il piano di felicità inizia e finisce con la famiglia. In effetti, all'inizio della famiglia risale al mondo preterreno, in cui vivevamo come appartenenti alla famiglia dei nostri genitori celesti. Alla fine, la responsabilità familiari e i rapporti amorevoli non solo continueranno a esistere, ma si espanderanno mediante il processo della procreazione. Il cardine che collega tutto quanto, da cui il piano di Dio e il nostro destino eterno dipendono e su cui tutto il resto ruota, è il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il suo sacrificio espiatorio rende possibile ogni cosa, compresi un matrimonio, una famiglia eterni, amorevoli e affettuosi. Il Signore ci insegna che nessuno, a prescindere dalla sua rettitudine, può ottenere tutto ciò che il nostro Padre nei cieli dà ai suoi figli. Una singola persona è solo metà dell'equazione, essendo incapace di avere progenie e di dimorare nel più alto grado del Regno Celeste. I vostri studenti devono capire che lo scopo della mortalità è quello di diventare più simili a Dio ottenendo un corpo fisico, esercitando la facoltà di scelta e assumendo ruoli che prima appartenevano solo ai genitori celesti, i ruoli di marito, moglie e genitore. I profeti hanno rassicurato che tutti coloro che sono degni e confidano in Gesù Cristo, ma che non hanno potuto essere suggellati a un compagno o avere figli in questa vita, potranno disporre di tali opportunità nel mondo a venire. Inoltre, ricordate ai vostri studenti che in questo viaggio della vita terrena nessuno è lasciato senza genitori, nonni, fratelli, zii e cugini. Ricordate loro che ciò che ha insegnato lei, che l'obiettivo è la speranza di Dio per tutti i suoi figli, si può riassumere così: Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. Il Padre Celeste vuole che accettiamo la sua definizione di matrimonio e che obbediamo al suo primo comandamento di moltiplicarsi e riempire la terra, non solo di adempiere il suo piano, ma anche di trovare la gioia che tale piano ha la capacità di dare ai suoi figli e alle sue figlie. I membri della Chiesa non sono gli unici che riconoscono questi concetti. Il giornalista del New York Times, David Brooks, ha osservato: le persone non stanno meglio quando viene data loro massima libertà personale di fare quello che vogliono. Stanno meglio quando sono impegnate appieno in qualcosa che trascende la scelta personale, la dedizione alla famiglia, a Dio, a un lavoro e al paese. Quali insegnanti della Chiesa aiutate i nostri giovani ad avere una comprensione chiara del piano di felicità di Dio, tramite il quale giunge vera gioia ai suoi figli? Aiutate a conoscerlo, ad accettarlo, a prendervi parte e a difenderlo. Dai miei 40 anni di esperienza come autorità generale, sono preoccupato del grande numero di membri della Chiesa, giovani e meno giovani, che semplicemente non comprendono il piano per il loro destino eterno e divino. Miei colleghi insegnanti, dobbiamo ricercare e sfruttare queste opportunità per spiegare, dottrinalmente e spiritualmente, perché crediamo che la conoscenza del grande piano di felicità di Dio risponda alla maggioranza dei perché che possono esserci rivolti. Affermare la nostra credenza in una vita preterrena in cui vivevamo come figli di spirito di un Padre Celeste e di una Madre Celeste ci permette di spiegare perché questa terra è stata creata. Uno scopo essenziale della vita terrena è che possiamo replicare quell'esperienza familiare, questa volta come genitori invece che come figli. Fate tesoro della comprensione basilare della dottrina e dello scopo del piano che il Padre Celeste ha per la nostra felicità eterna. continuate a insegnarlo. Dunque, concludendo e riassumendo, dall'anziano Kimby Clark abbiamo imparato che siete insegnanti mandati da Dio, pieni di fede, di speranza, di umiltà e di amore. I punti che io ho condiviso con voi sono: 1. Insegnate agli studenti a unire l'apprendimento mediante lo studio e la fede alla testimonianza pura. Rimanete sulla barca e tenetevi stretti. 2. Insegnate agli studenti a controllare i dispositivi mobili e a impegnarsi a essere connessi più allo Spirito Santo che a Internet. 3. Vaccinate gli studenti con le verità del piano di salvezza che si trovano nel Vangelo di Gesù Cristo. 4. Conoscete bene il contenuto dei saggi di argomenti evangelici. 5. Ricordate che perché può essere una grande domanda che porta alla comprensione del Vangelo. 6. Non iperasserite, non abbiate paura di dire non lo so. 7. Apprendete durante tutta la vita. 8. Cercate consiglio e correzione da coloro in cui avete fiducia. 9. Di tanto in tanto potreste esaminarvi per valutare la vostra preparazione spirituale, la vostra diligenza e la vostra efficacia. 10. Insegnate che il piano di felicità inizia e finisce con la famiglia. Ricordatevi del piano di salvezza in ogni momento. Insegnate che il matrimonio e la famiglia portano gioia duratura. Ricordate, abbinare l'apprendimento mediante lo studio, quello mediante la fede e quello mediante la testimonianza pura, produce una conversione vera e duratura. Sopra ogni altra cosa, una forte fede nell'espiazione del Signore Gesù Cristo è essenziale per la nostra forza e la nostra capacità spirituali. Ora, miei amati insegnanti, possa il Signore benedirvi. Possa ognuno di voi essere gentile e essere edificato affinché i vostri studenti sappiano, conoscano la gioia che viene dai vostri insegnamenti e che sono i suoi figli e che un giorno potranno rivederlo alla sua presente. Lascio con voi la mia testimonianza, che abbiamo la pienezza del Vangelo eterno di Gesù Cristo, come restaurato dal profeta Joseph Smith. La pienezza del Vangelo è nelle nostre mani. Dobbiamo farla entrare nella nostra mente e nel nostro cuore e insegnare con potere. Possa Dio benedire così ognuno di noi. È la mia umile preghiera e benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
sailing, filled his soul with deep despair. But undaunted still he trusted in his heavenly Father's care. But undaunted still he trusted in his heavenly
Nostro
Padre Celeste, siamo davvero grati per le benedizioni e il privilegio che abbiamo avuto di essere qui, per lo spirito che abbiamo sentito e per il consiglio e l'istruzione che abbiamo ricevuto. Padre, ti preghiamo affinché il tuo spirito possa continuare a essere con noi e affinché quando ci prepariamo e studiamo e applichiamo le cose che abbiamo imparato questa sera possiamo sentire lo stesso spirito che abbiamo sentito stasera. Ti preghiamo affinché possiamo essere degli strumenti nelle tue mani per benedire le vite degli studenti che sono nelle nostre classi. Ti ringraziamo per le persone che hanno partecipato questa sera e li vogliamo bene. Ti preghiamo affinché possiamo essere guidati dal tuo spirito per poter aiutare gli studenti a sperimentare l'amore del tuo figlio e la sua espiazione, affinché possiamo rafforzare la loro testimonianza e la loro fede. Ti ringraziamo per l'anziano Ballard e per i consigli che ci ha dato questa sera. E ti preghiamo affinché possa essere benedetto anche con gli apostoli e i profeti, che possiamo sentire il tuo spirito sempre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.